Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Dedichiamo questa Eucaristia nella ottava di Natale, nel lunedì dell'Angelo, alla preghiera per la pace, sperando che la nostra preghiera, e non solo la nostra, la preghiera dei più piccoli, sia efficace, possa avere un effetto positivo.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 14, dal 22 al 32. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Uomini di Giudea e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio. Voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 28, versetti dall'8 al 15. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno». Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Parola del Signore. Anzitutto una parola su questo Vangelo, perché lo possiamo capire di più, e poi ancora una parola su questa nostra preghiera oggi per la pace. Ecco, abbiamo davanti questo Vangelo che si conclude nel brano che abbiamo ascoltato con questa espressione, come abbiamo udito. Questo racconto si è diffuso fra i giudei fino ad oggi. Questo per noi è utile, è un'indicazione per comprendere il brano, perché questo testo è una risposta, evidentemente, è una spiegazione data agli ebrei, qui siamo nel quadro ancora, ecco, giudaico, data alla comunità dei credenti in Gesù, ebrei, che si trovavano o si trovano al momento in cui è scritto questo Vangelo davanti a una parte così importante dei loro fratelli che non credono in Gesù e che riguardo all'annuncio centrale, che è quello che giustifica che Gesù è il Messia, che effettivamente Gesù era il Messia, cioè la sua risurrezione, ritengono che la risurrezione di Gesù è una invenzione dei discepoli un tempo. Qui siamo molto avanti, come capite, molto, siamo alquanto dopo, perché si dice fino ad oggi. Evidentemente si guarda indietro e si dice, molti ritengono, fra i giudei, secondo questo testo, che i discepoli d'allora, primi discepoli, hanno inventato per dare una spiegazione alla tragedia della morte di Gesù, hanno inventato il racconto della risurrezione. Anzitutto notiamo questo, che questo racconto, questa parola che sostiene che il corpo di Gesù effettivamente non si è trovato perché è stato rubato. Gesù è stato crocifisso, è stato sepolto, è stato però rubato. Notiamo che questa spiegazione è la spiegazione più logica, no? È la spiegazione più naturale che ci possa essere. Per uno che non sa o che non è un credente, è evidente che è una spiegazione accettabile, logica, e quindi spiega il motivo per cui chi viene dopo qualche generazione può facilmente, ovviamente, accettare una spiegazione del genere. È molto più facile da accettare l'idea che se non si è trovato il corpo è perché è stato rubato, piuttosto che accettare l'idea che è risorto dai morti. Sono due cose molto, molto diverse, molto lontane una dall'altra. Ecco, allora, di fronte a questo, cioè di fronte alla difficoltà, non dico allo scandalo, poteva anche essere una grossa difficoltà, ecco, che una parte così importante dei fratelli ebrei non credenti in Gesù non accettasse la risurrezione, l'Evangelista Matteo risponde con questo brano. Anzi, per comprendere questo brano bisogna ricordarsi che l'Evangelista Matteo ha già inserito un altro brano precedentemente, ed è questa la prima parte della risposta. La prima parte della risposta dell'Evangelista è proprio questa, e cioè che il sepolcro era in mano ai capi dei sacerdoti, alle autorità del Tempio. Quello è il brano che abbiamo letto nella Passione, perché è solo Matteo che aggiunge questo aspetto, questo particolare nel racconto della Passione. Cioè ci dice che il giorno dopo della crocifissione di Gesù si riunirono preoccupati i capi delle autorità del Tempio, preoccupati che non si inventasse la risurrezione, dal momento che costui aveva detto dopo 3 giorni risorgerò, quindi mettiamo delle guardie. E l'Evangelista Matteo sostiene questo, racconta come effettivamente abbiano sigillato la pietra e messo le guardie. Questa è la prima risposta dell'Evangelista Matteo, cioè che il sepolcro era sotto l'autorità e la custodia dei capi dei sacerdoti, quindi non era in mano ai discepoli, per cui uno può facilmente prendere il corpo, nasconderlo, portarlo via. Era in mano le autorità. Ecco, la seconda parte della risposta è invece il brano che abbiamo ascoltato, cioè che se una parte rilevante dei nostri fratelli ebrei, così ragiona Matteo e così incoraggia gli ebrei credenti in Gesù, non accetta questo e non crede in Gesù nella risurrezione, questo non è una colpa loro, questo è dovuto a una colpa, a un inganno di un tempo delle autorità. Sono state le autorità a diffondere questo, allora, a quel tempo, addirittura pagando le guardie. Certo, le guardie non potevano attestare la risurrezione, io penso di no. Però le guardie, secondo questo racconto, hanno attestato alle autorità del Tempio, almeno ad alcune di queste autorità, quelle che contavano, quelle che avevano in mano l'autorità in quel momento, hanno raccontato eventi strani e misteriosi, terremoto, un'esperienza terrificante per le guardie, un tramortimento, così dice l'Evangelo, delle guardie. Questo l'hanno potuto attestare, l'ha potuto raccontare. Come? È di fronte a questo anche che si poteva constatare che il corpo non c'era. Chiaro. Queste cose le hanno certamente raccontate, cioè l'esperienza traumatica vissuta e il fatto che non c'era il corpo. Di fronte a questo, dice l'Evangelista Matteo, la colpa risale a queste autorità di quel tempo, che hanno inventato, loro sì hanno inventato, che i discepoli hanno rubato il corpo. E così noi possiamo comprendere, possiamo renderci conto del significato di questo brano, che alla fine è un brano che vuole incoraggiare i credenti in Gesù a non rimanere, da un lato a non meravigliarsi troppo che una maggioranza non crede, perché è evidente che è facile spiegare diversamente la mancanza di un corpo in un sepolcro, chiaro, ma soprattutto a incoraggiarli a mantenere la fede in Gesù, perché la spiegazione che Matteo dà è esattamente opposta. L'inganno e l'invenzione non è quella dei discepoli, che hanno rubato il corpo e poi hanno inventato l'idea che è risorto dai morti, ma al contrario, l'invenzione fu di quelli capi di allora, che hanno inventato l'idea di un furto e hanno diffuso questo racconto, che essendo il racconto più logico e più facile e naturale che ci sia, è anche molto, molto accettabile, molto vincente. E questo spiega come perché molti non, per tradizione non hanno accettato Gesù come Messia. Ecco, mi sembra che questo sia, ecco, il significato di questo brano. Poi c'è il discorso degli Atti degli Apostoli, invece, che fa proprio da contraltare a questo Vangelo, in cui c'è il ricordo della testimonianza di Pietro e degli Apostoli, surrogata dalle Scritture, dimostrata attraverso le Scritture, e c'è l'annuncio della risurrezione di Gesù. Ecco, volevo concludere queste poche parole, questa nostra Eucaristia, insistendo per dedicare questa nostra messa, certo anche preghiamo già da sempre e lo faremo ancora, ma dedicare questa Eucaristia in modo speciale proprio in questo secondo giorno dell'ottava, in questo giorno solenne del lunedì di Pasqua, alla nostra preghiera per la pace, la quale ha assolutamente bisogno, io penso, di essere consapevole che si colloca in un momento gravissimo. Tutti ne siamo consapevoli, ma è giusto che noi ricordiamo questo. Cioè la nostra preghiera per la pace è la preghiera perché la corsa così folle, così veloce verso una guerra mondiale si arresti, perché questa è la situazione. La nostra preghiera si colloca non in modo generale, semplicemente generico, come dobbiamo sempre fare, ci sono tanti conflitti nel mondo, per la pace, ma dobbiamo anche insistere proprio per questo, perché qui questa preghiera deve ottenere che ci si fermi, che si tiri il freno rispetto a una corsa folle verso una conflagrazione. Perché è questo che sta avvenendo. È questo che sta avvenendo, e tutta la propaganda e gli interventi delle autorità sono tutti in questa direzione, fino ad arrivare a dichiarare solennemente, ufficialmente, che bisogna vincere la guerra contro la Russia sul terreno. Che cosa vuol dire questo? Ecco, io penso che sia un dovere da parte nostra e anche da parte mia dire questo, e che sia un dovere, l'ho già detto un'altra volta, ma lo ricordo oggi, in questa specifica argomento, ascoltare le parole del Papa. Non perché è il Papa, lo dico, ma perché questo Papa, Papa Francesco, ha detto e dice queste parole. E credo che sia una responsabilità di ascoltarlo. Ha detto che bisogna fermarsi, che mandare armi, accrescere il conflitto, significa inevitabilmente andare a una conflagrazione nucleare con delle conseguenze inimmaginabili. Questo dice anche il Papa. Ed penso che noi dobbiamo pregare per la pace consapevoli, e anzi lasciandoci guidare da questa consapevolezza con cui Papa Francesco parla. Ecco, invochiamo il nostro Dio nel nome di Gesù risorto dai morti e diciamo: ascoltaci, Signore.
Secondo l'intenzione di questa Eucaristia, il Signore ci conceda il dono della pace, la conceda certo a ogni uomo, ad ogni popolo. Preghiamo per i governanti, per chi alimenta la mentalità della guerra, perché appunto la luce del risorto illumini ogni coscienza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
e nel pregare per le vittime della guerra in Ucraina, per chi vive nella paura o nell'odio, supplichiamo il Signore perché appunto si fermi la corsa verso orizzonti di crescita del conflitto e si mettano in atto autentiche strategie diplomatiche per iniziare a porre fine a questo disastro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo anche al Signore tutti quegli gli altri paesi che non conoscono da anni la pace, per la Siria, lo Yemen, tanti altri luoghi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per la Chiesa, che custodisce la fede trasmessa dagli Apostoli, perché sia sempre fedele nell'annunciare con coraggio il messaggio pasquale a tutti i popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti coloro, bambini e adulti, che hanno ricevuto il battesimo nella Notte Santa, in particolare per il ragazzo battezzato ieri a Montesole, perché il seme, la luce di vita eterna seminata in loro, illumini per sempre il loro cammino. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per i cristiani che in questi giorni non hanno potuto incontrare il Signore Gesù nei sacramenti, per tanti anziani, perché in ospedale, negli ospedali psichiatrici, in carcere, possano essere consolati, rafforzati nella fede e vedere la presenza di Gesù in ogni fratello che incontrano. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per la comunità di Monte Tauro, a Rimini. Oggi hanno dei battesimi di cinesi, e quindi preghiamo per tutto quel popolo, tutto il popolo cinese e tutti i cinesi presenti nel nostro paese. Preghiamo. Ecco, come sempre raccogliamo anche tutte le altre intenzioni, noi di noi qui presenti, quello che portiamo nel cuore, di quelli che abitano qui, particolarmente a Oliveto, di quelli che ci seguono di lontano. E poi concludiamo ancora rinnovando la nostra preghiera per la pace. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù risorto dai morti, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.